Sicuramente la prima domanda è, iniziamo dall'inizio, cioè noi volevamo parlare del credito sociale sicuramente perché è il primo argomento che salta nella cronaca quando si parla sia di nuove tecnologie che in generale del continente asiatico. E quindi la prima domanda è, uno, come nasce questo credito sociale? Cioè, perché hanno deciso che bisognava avere comunque uno storico, un punteggio, una metrica per considerare l'affidabilità delle persone?
Beh, allora, direi che l'idea in Cina ha davvero moltissimi anni, nasce nel 2007, ma solo nel 2014 iniziano un po' i primi piani, quantomeno a livello statale, per ragionare un'implementazione di questo sistema. Di sicuro quello che mi verrebbe da dire è che il sistema di credito sociale, come viene chiamato appunto quando ci facciamo riferimento alla Cina, segue un trend più ampio che quello in generale della considerazione dei big data o comunque della raccolta di dati qualitativi e quantitativi che possono in qualche modo definire lo status di una persona, di un individuo, ma anche di una compagnia. Ed in questo modo avere in mano, come si dice spesso, dei dati che siano concreti e quindi diano una sfumatura meno libera all'interpretazione, che è uno appunto dei tanti bias che si hanno sui dati raccolti. E quindi da partire da questa convinzione che i dati possono darci un quadro molto più chiaro, molto più preciso, anche facilmente, che facilita molto l'interpretazione anche di trend più grandi, di situazioni più ampie, ed in questo modo ovviamente andare poi a intervenire come serve e in quali modi. Il sistema di credito sociale come viene interpretato in Cina, quindi nasce soprattutto come in realtà una tendenza che esiste anche nel resto del mondo, relativo ovviamente all'insolvenza finanziaria o comunque alla bontà di quello che è il modo con cui gli individui sanno gestire un credito, gestire un prestito, e da lì poi quindi ovviamente riuscire a capire in quale modo se affidarsi o meno in un sistema che inevitabilmente pone dei rischi, come in generale accade proprio nel sistema dei prestiti, dei mutui, eccetera, eccetera. Quindi direi che in realtà quello che nasce in Cina è qualcosa che è espressione di un trend molto più ampio e che abbiamo visto anche in corso nel resto del mondo e che cerca proprio attraverso i dati, attraverso anche lo strumento tecnologico che ormai è molto, molto avanzato ed è molto capace di gestire anche mole importanti di informazioni e di darci quindi in qualche modo una certezza in più, questa almeno è la speranza sempre di chi lavora a questi sistemi, su come gestire meglio in generale, semplificare o gestire meglio delle transazioni, dei sistemi complessi, come appunto può essere innanzitutto la questione finanziaria, che ovviamente è di vitale importanza rispetto anche ad altre.
E infatti, se è un sistema che di per sé nasce nel mondo finanziario ed è anche, volendo, all'inizio era anche simile ai surrogati delle liste cattivi pagatori, c'è anche poi una grossa difficoltà che penso che invece sia più peculiare del contesto cinese nel riuscire a tracciare lo storico di quelli che sono stati la storia, l'affidabilità di un possibile pagatore debitore. Questo magari forse è anche dovuto al fatto che comunque dobbiamo considerare che è una società fortemente agricola che solo negli ultimi anni si è spostata nelle città e che quindi ha iniziato ad avere effettivamente l'esigenza dell'accesso al credito.
Sì, hai tirato fuori un punto molto importante in questo discorso perché dobbiamo sempre ricordarci che la Cina parte da un sistema, da un mondo che è molto diverso dal nostro, o comunque parte da un livello più arretrato, chiamiamolo così, o comunque meno sviluppato di gestione di questi sistemi complessi. Quindi sicuramente anche la necessità di sviluppare un sistema come quello del credito sociale nasce da questo, ma è anche in un certo senso un po' quello che crea delle problematiche da questo punto di vista. Fa nascere l'esigenza da un lato, ma ovviamente crea anche delle complessità ulteriori. E cosa intendo con questo? La necessità, quando il piano è stato lanciato dalla National Development and Reform Commission e dalla Banca Centrale Cinese, era anche quella proprio di capire come all'interno di queste misure finanziarie misurabili, come possono essere appunto lo storico del mio conto in banca oppure le transazioni economiche che vengono fatte su dispositivi tracciabili, banalmente la carta di credito, per esempio, come potessero conciliarsi con una realtà che invece era ancora molto, non dico molto lontana, perché poi c'è stato un boom, ad esempio, dei pagamenti tramite cellulare, ma che comunque aveva ancora, soprattutto fino a 5, 6, 7 anni fa, delle zone grigie dove si doveva andare effettivamente a capire dove potevano trovarsi questi dati, perché se non abbiamo, se abbiamo dei cittadini, ad esempio, l'esempio che hai fatto te dei lavoratori migranti in città è ottimo, ad esempio, per definire questo sistema. Parliamo di persone che magari non hanno mai avuto un conto in banca prima di allora, si hanno richiesto dei prestiti e tuttora in Cina è molto utilizzato. Esistono strozzini, chiamiamoli così, o comunque vari giri di conoscenze che ancora si muovono nell'ombra, nonostante ci sia aumentata particolarmente la stretta del governo, siano aumentati i controlli, non possiamo ignorare il fatto che in Cina esistano ancora realtà di questo tipo. E quindi trovare anche un sistema che possa iniziare a sperimentare delle misure non finanziarie, necessariamente o strettamente finanziarie, per in qualche modo targetizzare e classificare le persone come, appunto, l'esempio sempre più frequente, quello di buoni o cattivi pagatori per accedere, ad esempio, a prestiti, mutui e quant'altro.
Ecco, infatti da questo punto di vista un altro sistema che poi successivamente penso che sia anche confluito nel sistema del credito sociale è la famosa lista nera del governo cinese, che include, se non sbaglio, milioni di cittadini e che invece magari non rispecchia tanto l'implementazione di misure di fiducia verso il sistema del credito finanziario, perdonami, ma invece riguarda semplicemente chi magari ha infranto determinate leggi o risulta essere un cittadino poco affidabile. Visto che poi questa lista è ovviamente entrata in simbiosi con le varie implementazioni del credito sociale, cos'è questa lista nera e poi soprattutto perché è molto facile finirci dentro?
Allora, su questo mi permetto di precisare una cosa, che c'è un po' una discrepanza tra quello che è il credito sociale, diciamo puro, quindi portato avanti a livello ufficiale, legislativo, che ha molto a che vedere, ripeto, con le istituzioni finanziarie, ma non solo, e quella che è un po', diciamo, la targetizzazione, l'individuazione di persone, individui o associazioni anche, che possono in qualche modo non piacere, diciamo, al governo cinese. Su questo secondo punto, ritorniamo un po' in quella zona grigia che fa sempre parte della realtà cinese, dove non è facile andare in realtà a vedere in maniera trasparente quali siano le discriminanti che fanno in modo che ci siano delle persone al suo interno e altre no. Quindi diciamo che c'è una differenza tra queste due cose. Il processo ovviamente di individuazione di persone scomode, diciamo, comunque di individui che vadano tenuti sott'occhio, esiste da sempre. In realtà è un po' un retaggio anche della rivoluzione culturale, di quella gestione del partito da parte già di epoca maoista e di classificazione degli individui che ha una certa sua storicità e sarebbe probabilmente andata avanti anche senza la questione del credito sociale in quanto tale o indipendentemente dall'evoluzione tecnologica. Direi che quindi in questo caso ci muoviamo su un sistema un po' meno trasparente, poco chiaro anche e soprattutto a chi osserva da fuori, ma che di sicuro ovviamente il tracciamento digitale ha aiutato enormemente a sviluppare e a perfezionare. Un esempio classico è quello del del tracciamento e del riconoscimento facciale, quindi tutto quel mare magno dei dati biometrici con cui vengono classificati gli individui. E qua ancora ovviamente ci troviamo sempre su un binario doppio che, ripeto, nell'enorme complessità della Cina è qualcosa di assolutamente, non dico coerente nella narrazione, perché appunto spesso c'è molta incoerenza in quello che accade in Cina, ma il fatto che esistano piani diversi. E quello, ad esempio, del riconoscimento facciale a livello legale, legislativo. Ci sono stati degli enormi sviluppi che vietano l'utilizzo di queste tecnologie da parte delle aziende e restringono, soprattutto nell'ultimo anno ci sono stati enormi sviluppi da questo punto di vista, restringono di molto il campo nel quale si possono muovere gli attori privati. Quello che è ovviamente interessante qua, aggiungo un altro dettaglio, è che ovviamente c'è una discriminante che è quella del potere politico in Cina, del partito e del partito che di fatto è lo Stato cinese e che quindi in realtà si può muovere su un piano diverso che non è mai, cioè, diciamo che non è mai sulla stessa linea della legge, o meglio, si può prendere anche tutto il diritto anche di scostarsene. Ma proprio, e questa secondo me è una cosa anche importante a sottolineare quando parliamo di Cina, proprio questo in realtà sarebbe un vantaggio, quello che spesso viene criticato diciamo, dal cosiddetto Occidente democratico, che appunto una Cina autoritaria, con un governo autoritario si può permettere di entrare in certe, si può permettere di violare le sue stesse leggi, diciamola così, di muoversi in maniera un po' più fluida in questo far west dei dati. In realtà dalla Cina viene vista, dal governo cinese viene visto come un vantaggio, un modo di tutelare i cittadini ed è questa la narrazione che poi viene anche portata avanti. Quindi tutto questo per chiudere un attimo, per tirare le fila del discorso, la metterei su due piani diversi, proprio uno dove ci si muovono cittadini, istituzioni private, aziende, molto più economico. È quello un po' più grigio, un po' meno trasparente, dove possono entrare tanti fattori che in realtà è parte di un modo di concepire il ruolo del partito nella società e che in un certo modo non risulta incoerente con questo primo piano della legge.
Questo effettivamente mi sembra molto, molto interessante, specialmente la prima parte che dici, perché effettivamente nello scorso anno sono arrivate varie notizie sulla limitazione del potere e delle capacità di profilazione e del trattamento dei dati da parte delle compagnie cinesi verso i cittadini, verso i privati tendenzialmente. Anche se questo magari non riguarda necessariamente poi quello che noi intendiamo per credito sociale, però effettivamente è uno sviluppo molto interessante perché uno magari invece, almeno rispetto alla narrazione che si era costituita fino a qualche anno fa, uno poteva pensare all'esatto opposto, cioè esistono delle compagnie come WeChat, Tencent, che sono, tra virgolette, filogovernative o comunque delle espressioni di determinati apparati del Partito Comunista Cinese, le quali raccolgono masse oceaniche di dati sui cittadini privati e questi dati sulle abitudini individuali, sullo stile di vita, sullo stile di consumo, vengono poi usate dallo Stato per profilare e cercare di incasellare le persone su chi possa essere più o meno un cittadino sospetto. Ma se c'è stata una limitazione da questo punto di vista, non so, tu come la vedi, cioè come la consideri rispetto a quella che invece è il grosso apparato di sorveglianza statale?
Allora, secondo me c'è un tentativo comunque di raccogliere, di richiamare un po' le forze al potere centrale. Questa secondo me è la tendenza principale che stiamo vedendo in atto. La questione, ad esempio, della stretta sulle compagnie, sulle big tech, sulle grandi, le grandi, grandissime aziende tecnologiche come Alibaba è iniziata appunto alla fine del 2020, vi ricorderete tutti la famosa sparizione di Jack Ma per qualche settimana, che aveva fatto insospettire tutti quanti, proprio perché alla fine da lì, esatto, da lì era partita, diciamo, quest'ondata di multe anche molto molto importanti nei confronti delle aziende che utilizzano i dati dei cittadini per fare profilazioni o comunque utilizzano i dati dei cittadini e si lanciano anche con l'altra gamba sul mercato finanziario. Tutto questo sempre espressione di un tentativo, ma non solo tanto di riportare il potere al centro, diciamo, ma proprio di creare quella stabilità che è l'humus su cui continua a crescere il potere centrale del Partito Comunista Cinese, che gli permette di tenere le fila quantomeno delle tendenze più grosse, perché poi, ripeto, io sono convinta che la Cina sia molto molto complessa, così come sono gli attori al suo interno, quindi la tendenza generale è questa, ma riuscire ad arrivare a tutti, arrivare fino agli individui, la ritengo sempre una cosa, non dico irrealizzabile, ma comunque un compito molto difficile. Però di sicuro quello che ha fatto Pechino fino ad oggi, negli ultimi 2 anni, è stato proprio un modo per accelerare questa tendenza e soprattutto rilanciare questa narrazione per cui si fa l'interesse dei cittadini alla fine, si fa tutto questo affinché non ci sia diciamo questa prevaricazione, come spesso viene chiamata, delle aziende private, per esempio. Al governo cinese piace molto utilizzare, ad esempio, in particolare piace molto utilizzare espressioni come questa disordinata espansione del capitale, quindi un tentativo di allontanarsi da quella fase di sperimentazione che è durata 30-40 anni, che ha permesso un po' appunto questo Far West dove ci si è mossi, la Cina si è arricchita, ha avuto tutti i suoi guadagni, ma ora diciamo che inizia una nuova fase pilota che dovrebbe in qualche modo riuscire a cercare di non perdere le fila di quello che poi è comunque il governo all'interno del paese. E secondo me poi ha un'altra ragione e, ripeto, ha molto più a che fare non tanto con gli individui, secondo me, ma soprattutto appunto con aziende e anche governi locali, perché anche il sistema di credito sociale alla fine quello che in teoria viene più indicato come tale è quello di tipo statale e legato ai governi locali, quindi ai governi regionali o meglio provinciali, parlando della Cina. Mentre invece il sistema di credito sociale, quello che associamo a compagnie private come Tencent o Alibaba, è qualcosa da cui in realtà Pechino si è già cercata di allontanare quando sono iniziate le prime sperimentazioni. Perché lì invece parliamo più di una profilazione che è quasi diventata un gioco a premi in alcuni casi. È un caso emblematico quello di Alipay, che è sempre il braccio, diciamo, dei pagamenti, sempre gestito dal gruppo Alibaba. Ma anche di, come diciamo, tutte queste applicazioni, queste compagnie abbiano creato un universo alternativo che però Pechino non vuole riconoscere come sistema di credito sociale e che quindi non dovrebbe mai portare a delle punizioni, ma banalmente ad attività di marketing che comunque si sono molto ristrette. Quest'ultima differenza che viene fatta, tra l'altro, la trovo interessante perché non si discosta poi tanto da quella che è il grande tema della profilazione dei clienti, dei consumatori, che avviene anche da noi e che tuttora, non solo in Cina ma anche in Unione Europea, davanti ancora molte complessità che non sono state definite fino in fondo.
Che ha fatto partire con l'idea di fare questo approfondimento è che comunque spesso si usa l'esempio, il paragone cinese, per giustificare qualsiasi avventura che possa avvenire in Occidente con questa commistione fra grandi corporazioni tecnologiche e stati, tra virgolette, democratici. Per esempio, c'è il caso di, oltretutto anche abbastanza recente, di Clearview AI, che è la tecnologia che si preoccupa di fornire alle forze di polizia americane uno strumento di riconoscimento facciale, che dopo essere stata ampiamente criticata perché si è semplicemente preoccupata di prendere le foto da ovunque nell'internet senza chiedere autorizzazione alcuna, ha fatto una lunga sviolinata dicendo sostanzialmente ma i cinesi fanno di peggio, quindi noi se non sviluppiamo le nostre tecnologie avremo poi dall'altro lato il grande nemico asiatico che avrà delle tecnologie migliori delle nostre. Quando poi in realtà vediamo che quello che è il panorama dall'altro lato, diciamo nel Levante, come si può dire, non è che poi sia molto diverso. Cioè, innanzitutto, come dicevi giustamente te, non esiste il credito sociale, ma esistono i crediti sociali, cioè esistono vari esperimenti. E soprattutto quelli che vengono partoriti dalle corporazioni private, spesso non sono poi così in simbiosi con i sistemi del governo centrale come invece appare spesso nella stampa occidentale.
Esattamente, hai colto un punto importante della questione, proprio perché la stessa Unione Europea o banalmente il Congresso degli Stati Uniti spesso citano oppure non citano, ma fanno capire che c'è una differenza sostanziale tra come utilizzano i dati queste realtà e come invece li utilizza la Cina, che sarebbe appunto autoritaria per secondi fini. E spesso tutto ciò aiuta a portare avanti la narrazione che il sistema di credito sociale cinese sia soprattutto quella lista nera di cui abbiamo parlato in questa puntata. In realtà per la Cina si tratta di tutt'altro, si tratta appunto di questo sistema di valutazione del credito, valutazione della, chiamiamola, fedina penale digitale dei propri cittadini. Quindi ci sono, diciamo, c'è un po' uno scontro di narrazioni da questo punto di vista, ed è molto interessante perché ci dà un po' il polso di come la situazione sia in realtà un'enorme sfida per tutti i paesi e di come stiano cercando di attrezzarsi da questo punto di vista. Parlando a livello poi sempre di narrazioni internazionali, è anche interessante secondo me aggiungere il fattore che la Cina sia uno dei paesi che più ha sviluppato le proprie leggi in tema di sicurezza dei dati, in tema di gestione dei dati dei cittadini, e che questo in realtà possa comunque costituire una sorta di preoccupazione, in particolar modo per gli Stati Uniti, che alla fine è il principale, diciamo, la vede come principale competitor in questa corsa alle tecnologie, ma soprattutto quella che cerchiamo di riempirla anche di significato, questa definizione che piace tanto agli internazionalisti, di autorità normativa, diciamo, di influenza normativa nei sistemi internazionali, e quindi che in qualche modo la Cina non solo abbia modo di sperimentare, sviluppare e fare esperienza di tecnologie che lavorano in maniera molto accurata nel trattamento dei dati, ma anche proprio il timore, secondo me, spesso è quello che la Cina poi, in virtù della sua esperienza, in virtù di quello che ha vissuto, sperimentato e adattato al proprio sistema, possa in qualche modo, diciamo, dettare le regole del gioco poi anche agli altri paesi che la vedranno in qualche modo come una possibile ispirazione. Questo non tanto ovviamente direi per paesi come la Francia, la Gran Bretagna oppure, che so, gli Stati Uniti, ma magari in tutto quel resto del mondo che è l'Europa dell'Est, che è l'Africa, che è il sud-est asiatico, che già molto si ispira a quelle, diciamo, appunto alle iniziative dei cinesi sul piano della gestione di queste informazioni online, digitali e via dicendo.
Sì, non solo si ispira, ma anche si appoggia fisicamente, pensando che comunque c'è l'internet africano a livello proprio nella sua fisicità e passa sostanzialmente per la Cina, i cavi sono quelli cinesi, le aziende che hanno costruito tutto l'apparato infrastrutturale è principalmente quello. Invece, per tornare un attimo su questo palcoscenico internazionale, appunto, sul tema, a me viene in mente come comunque fino a 2 anni fa il Congresso americano era ancora con le prese con Zuckerberg a chiedergli: ma tracciate, non tracciate, sono gli hacker russi, chi è stato, Trump, eccetera. Cioè, comunque anche, cioè, dando uno spettacolo, cioè, almeno a mio avviso, un po', cioè, di bassa qualità quantomeno, comunque di questo governo e della più grande potenza del mondo, che comunque va a chiedere in ginocchio all'amministratore delegato di un'azienda, di un social network, poi come va il mondo, come va la democrazia. e andando a ritroso anche gli Stati Uniti, che non hanno mai fatto pace con Snowden, che comunque è stata la persona che ha mostrato al mondo il fatto che prima di tutto gli Stati Uniti sono stati i primi a mettere in atto non tanto il credito sociale, ma quantomeno la datificazione e l'utilizzo delle informazioni in questo modo. Lo facevano tra l'altro con le deleghe, tu prima parlavi appunto del Partito Comunista Cinese, che ha diciamo questa delega rispetto alla legge di andare oltre, ma cioè che poi non è tanto diverso rispetto a quello che Snowden ha fatto vedere, che faceva la CIA, l'NSA sul territorio statunitense, quindi con ampie deleghe rispetto a quelle che tra l'altro sono, cioè, le leggi fondamentali della Costituzione, che tanto è cara agli statunitensi, quanto poi insomma si passa oltre. Quindi cioè tutti che, cioè, Zuckerberg comunque è andato davanti al Congresso difendendosi, dicendo che comunque in Cina la situazione è peggiore, no? Quindi, per diciamo chiudere questo capitolo della nostra chiacchierata, dove ormai abbiamo presentato la Cina come un po' lo spauracchio, e l'Oriente in generale quando si parla di tecnologia come, cioè, un terreno per dove prendono vita le fiction e i vari film occidentali più che la realtà, cioè, non, cioè questo non per svilire la realtà o per dire che non ci sono cose di cui parlare, ma che insomma c'è questo aspetto, questa lettura che non so se si possa chiamare orientalismo tecnologico, io non questo magari lo chiederei a te se è una definizione corretta oppure no, perché non penso che siamo abbastanza preparati qua per snocciolare frasi e parole di questa altezza.
Beh, secondo me c'è sempre in gioco, quando si parla di narrazioni internazionali, di questo davvero sottilissimo, secondo me, discrimine tra quello che è la legge, quello che è la tutela dei cittadini, i valori della Costituzione, quindi già ci portiamo su un piano morale, e poi quel cercare di trovare una, appunto, il cattivo della situazione, come spesso e ormai in questi ultimi anni è diventato così, diciamo, nel 2018 in particolare, nella Cina in particolar modo. È interessante anche che però questo, secondo me è carina la definizione di orientalismo anche in questo senso, perché ci aspettiamo comunque che che questo tipo di iniziative, che sono spesso puramente molto, come dire, molto pratiche, perché alla fine gli algoritmi sono dei codici, sono dei codici, e spesso sono dei codici, passatemi il francesismo, anche molto stupidi, o comunque che basta poco per farli, diciamo, saltare in aria. Lo sa benissimo chi fa coding, ad esempio. Quindi, oppure sa benissimo anche chi si occupa di algoritmi e diritti, in particolar modo quando tiriamo dentro questioni di profilazione degli individui, buona o cattiva. Quindi già quando si inizia ad andare sul piano qualitativo, e un chiaro esempio che ha fatto scandalo anche negli Stati Uniti è ad esempio quella delle assunzioni sul lavoro e della, diciamo, la scelta dei curriculum, che andava palesemente a penalizzare donne, persone afroamericane, eccetera. Quindi questo è un punto interessante. Il fatto che poi si punti sempre a un certo piano morale nel definire queste situazioni e nel guardare poi alla Cina in questo modo rimane interessante, perché poi vediamo chiaramente che si crea un'altra narrazione nel momento in cui noi andiamo a guardare invece a paesi che sono sempre asiatici, ma che sono ovviamente più nelle corde dell'Alleanza Atlantica, quindi banalmente il Giappone, la Corea del Sud, dove anche quando abbiamo parlato di Covid si è spesso fatto emergere nella narrazione occidentale di questi paesi questa virtuosità confuciana quasi nel gestire l'emergenza, mentre invece oggi una Cina che persegue i casi zero Covid, il tracciamento invece è una realtà distopica. Quindi è anche un altro tema molto interessante che potrebbe essere oggetto poi di altri approfondimenti.
No, infatti, perché mi piace che hai tirato fuori la Corea del Sud, perché era uno degli esempi che volevo tirare fuori, perché effettivamente c'è sempre stata comunque la narrazione che a ridosso dello scoppio della pandemia la Corea del Sud sia stata un esempio virtuoso, che attraverso una grande implementazione su scala nazionale della tecnologia del contact tracing, sfruttando la posizione dei telefoni dei cittadini positivi, insomma, che poi sono risultati positivi, era riuscita a contenere i contagi, quando poi in realtà, se andiamo a vedere come funzionava effettivamente il sistema, in realtà era semplicemente il governo che prendeva la posizione delle celle telefoniche delle persone che poi sono risultate positive e le sparava pubblicamente su internet, creando non solo un incubo per la privacy dei singoli individui, che penso possa anche essere peggio del credito sociale, ma oltretutto non avendo poi alcuna efficacia poi nel lato pratico. E questa è la cosa interessante, poi, è che questo genere di narrazioni ha anche avuto delle forti implicazioni nel nostro vivere quotidiano, perché poi è stato anche di ispirazioni per tecnologie come la famosa app Immuni.
Sì, su questo aggiungerei ancora che, appunto, oltre Immuni e cose, cioè noi alcuni di questi esempi, per chi fosse interessato, noi all'inizio diciamo dell'idea di fare questa puntata approfondimento l'abbiamo presa proprio da una presentazione di una ricercatrice fatta a una conferenza tecnica di informatica che si fa tutti gli anni ad Amburgo, che è il Chaos Computer Club Conference, dove poi lei portava un pochino questa tesi, proprio partendo dall'app Immuni, tutta una serie di cose, portava la tesi del no, non ci stiamo dentro, in sostanza, cioè non, noi, inteso come comunque Occidente, non riusciamo neanche in questa situazione a prendere un database pubblico di posizioni di celle telefoniche, che nel senso è una tecnologia degli anni 70, nel senso comunque anni massimo anni 90, e poi investirla di tutta la potenzialità e la potenza di salvifica, della solita tecnologia magica e salvifica che ti può cavare d'impaccio in ogni situazione. Quindi questo era anche un po', insomma, dove volevamo andare a parare, perché poi penso che anche uno degli sforzi più grandi che noi facciamo in questa trasmissione poi è smitizzare la tecnologia, nel senso farla scendere un pochino dagli spot della Silicon Valley e poi tradurla in quella, cioè, materialità. E anche la banalità che dicevi tu prima sugli algoritmi è assolutamente corretta, cioè, nel senso, poi c'è veramente molta poca fantascienza e anzi quasi tutte le tecnologie di controllo, comunque, eccetera, sono, cioè, tecnologie estremamente banali, solo fatte molto grosse. Cioè,
per tornare giusto un attimo a noi, mi interessava a questo punto, visto che magari ci possiamo prendere un altro po' di tempo, approfondire un attimo anche gli esempi di come funzionano questi progetti pilota nelle municipalità. Perché, per esempio, una delle note che ha sempre lanciato quei paragoni stile Black Mirror è che questi meccanismi, oltre a contenere delle punizioni, hanno anche dei premi che possono essere, per esempio, banalmente, nel caso dell'esperimento di Rongzheng, un barattolo di olio di semi consegnato ogni settimana a chi fa volontariato. Oppure, per esempio, delle liste appese fuori dalla piazza principale, non so dove di preciso, in cui mettevano, tra virgolette, i buoni cittadini, che poi non è altro che un surrogato, qualcosa che si era già visto a ridosso della rivoluzione culturale con i Tazebao, le liste dei buoni e cattivi cittadini, sostanzialmente.
Beh, sì, in realtà, secondo me, appunto, anche dal punto di vista dell'applicazione di premi e punizioni, il sistema in realtà è ancora molto, molto, diciamo, grezzo, anche perché poi il governo centrale ci ha tenuto a dire che questi sistemi non dovrebbero comportare delle punizioni e che quindi, secondo me, c'è un po' negli ultimi due anni una revisione di questa tematica, che quindi in qualche modo sì, esista questa profilazione, ma che tu debba essere punito in qualche modo, come appunto nel caso in stile Black Mirror, possa effettivamente essere una cosa che la Cina sta cercando di lasciarsi dietro. Questo probabilmente, secondo me, per una ragione più di gestione tiro fuori un altro concetto storico della Cina, un po' della gestione dell'armonia interna. Forse perché questo è l'anno del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, un anno cruciale. Molto probabilmente il presidente Xi Jinping sarà il primo a ottenere il terzo mandato nella storia della Repubblica Popolare, quindi un momento dove davvero si sta cercando di tenere il più possibile la stabilità del paese sotto controllo senza mettere troppa carne al fuoco. Detto questo, secondo me l'esperimento della municipalità è interessante e l'avevamo già anticipato un poco prima, non tanto solo per gli individui, ma per la questione delle realtà aziendali in particolar modo, o del governo provinciale stesso. Perché in Cina c'è una grande, una delle grandi problematicità è proprio il fatto che il centro deve riuscire in qualche modo a tenere d'occhio la rete di governi provinciali. Perché dico questo? Perché in Cina ci sono comunque tuttora come dire, delle strutture di gestione dell'economia del paese e dell'implementazione di leggi e obiettivi che risale ancora a concezioni di stampo appunto marxista-leninista, e quindi famosissimi piani quinquennali che danno dei numeri, danno dei target, danno degli obiettivi. Questo ha creato storicamente un problema interno, cioè che banalmente, se tu mi dici che devo raggiungere un determinato target, devo portarti una crescita della mia provincia che arriva a quella percentuale di PIL della provincia, io cercherò in qualche modo di fartela arrivare, non si sa come. Ovviamente per meritarmi il mio premio, quindi diciamo, ripeto, c'è qualcosa di molto storico in tutto questo e poco di nuovo da parte di come i governi provinciali si comportano nei confronti del governo centrale. Quindi secondo me anche il tentativo di applicare tecnologie, soprattutto per vedere la bontà di quello che fanno aziende e governi provinciali all'interno della gestione del territorio, è oggi importantissimo per la Cina. Secondo me va letta soprattutto su questo piano, e un esempio che ha un po' riportato il ragionamento proprio su questo livello può essere quello del caso di Evergrande, quindi questo enorme campione dell'immobiliare cinese che a quanto pare non lo era così tanto, perché l'anno scorso è andato non in default solo perché è stato salvato in extremis, però era sul punto di, come tanti l'hanno voluto leggere in Occidente, diciamo, di essere la Lehman Brothers dell'Asia. E invece poi ovviamente il sistema, diciamo, economico e finanziario cinese funziona in un determinato modo, per cui si è riusciti in qualche modo a evitare, diciamo, l'emorragia di una crisi su tutto il mercato, però è esemplare del fatto che un colosso dell'immobiliare come Evergrande faccia parte di un sistema che storicamente è legato a come performano i governi locali e cercano di performare davanti al governo centrale, che non può ovviamente avere gli occhi dappertutto e che però oggi non si può più permettere di avere, ad esempio, una crisi come quella di Evergrande non si dovrebbe teoricamente ripetere più.
Infatti un'altra roba che mi interessava anche comunque insomma approfondire è come poi questo sistema spesso non abbia necessariamente un granché di digitale. Per esempio leggevo che nell'esperimento della municipalità di Rongjiang alla fine a tenere il punteggio dei cittadini era questa anziana signora che si svegliava tutte le mattine e andava a vedere chi aveva fatto volontariato, chi aveva fatto delle azioni deplorevoli o comunque insomma non considerate come positive dalla società, e compilava questo lungo foglio dove poi andava a dare i punteggi ai singoli cittadini e ad appendere le foto dei cittadini meritevoli all'ingresso della piazza della città sostanzialmente. Invece riguardo il fatto di quello che dicevi tu adesso, cioè della necessità di riuscire da un lato a comprendere chi non so, magari specialmente nel settore privato non sia fedele alle leggi, o chi magari non so stia commettendo delle specie di falsi in bilancio, secondo te c'è un'esigenza storica dovuta al fatto che effettivamente nel paese ci sono delle sovrastrutture economiche che sono poco sviluppate, o è più dovuto alla necessità del governo di riuscire a prevedere e controllare quello che avviene nel settore privato?
Secondo me è proprio una questione di stabilità interna al paese. La Cina, Pechino, non si può permettere di creare delle situazioni dove improvvisamente il governo non è più in grado di controllare il mercato e che il mercato decida appunto di andare dove vuole con tutte le conseguenze del caso, che potrebbero essere anche semplicemente un aumento dei costi per la vita dei cittadini. Questo perché alla fine sì, noi vediamo la Cina spesso come un blocco autoritario che detta legge ovviamente nel suo paese, così anche è, però la componente dei cittadini e di quanto i cittadini effettivamente siano comunque qualcosa che conta nel ragionamento che fa il governo centrale quando gestisce questa enorme e complessissima Repubblica Popolare, in realtà ha importanza. E il fatto che il mercato sia questa seconda faccia della realtà cinese che va gestita e regolamentata è proprio un tentativo ovviamente di evitare che succeda qualcosa di imprevedibile. Quindi sì, diciamo che ha molto a che vedere con la possibilità che ha Pechino di prevedere eventuali crisi e cercare in ogni modo di tamponarle, perché sì, c'è un compromesso tra la società cinese e il suo governo, come viene spesso chiamato, il classico compromesso post 1989, quindi un po' meno diritti civili del dopo piazza Tiananmen, ma più prosperità per tutti, e che la Cina deve ancora riuscire in un certo senso a mantenere come promessa. Qui ovviamente entrano in gioco anche tante altre politiche e tante altre narrazioni che il governo oggi cerca di portare avanti, come ad esempio la prosperità comune. In tutto questo calderone ovviamente di buone intenzioni ci cascano per forza le società private e il comportamento dei grandi attori sul mercato, quelli che possono effettivamente fare dei danni in base a come ci lavorano. Questo secondo me però ovviamente non deve escludere la parte politica, perché anche il Partito Comunista Cinese non è un blocco unico, ma anzi negli anni ce ne sono stati, diciamo, di momenti in cui il partito e i cinesi assomigliano un po', no, agli italiani, quindi varie mani in pasta di parenti, amici, sempre legati a figure importanti, hanno saputo trarre vantaggio da questa crescita cinese degli ultimi 20-30 anni. Quindi questo poi ovviamente ci porta a doppio filo anche a un tentativo di tenere, di sapere in qualche modo tamponare eventuali crisi e fare in modo il più possibile di evitare, quindi di prevenirle, anche all'interno del partito stesso, ricordiamocelo.
Ah, scusami, non avevo il microfono su. Un'ultima domanda, così magari chiudiamo giusto questo lungo giro di boa, visto che insomma immagino che anche te ne avrei avuto abbastanza. Visto che comunque penso che siamo riusciti abbastanza a decostruire questa narrazione che ci arriva, e arrivare però al lato dove invece queste tecnologie hanno sì un'enorme influenza nella vita delle persone, e ovviamente non possiamo che andare a parare che nella regione dello Xinjiang, dove invece esistono i checkpoint, esiste il riconoscimento facciale checkpoint, e per esempio la posizione del telefono delle persone viene usata per vedere se qualcuno prova a uscire o meno dalla propria città. Oltretutto avevo anche letto che in alcune implementazioni del credito sociale per le persone di etnia uigura si usa per esempio il fatto, la discriminante, se per esempio la persona si è fatta crescere una barba anormale, o se questa ha smesso così all'improvviso di fumare senza dirlo a nessuno. Ecco, secondo te da cosa nasce questa esigenza, e soprattutto lì invece nel contesto specifico della provincia dello Xinjiang, qual è la capillarità e l'effettiva efficacia di queste tecnologie di sorveglianza?
Ovviamente. Oddio, con Xinjiang dovremmo aprire, esatto, un'altra ora di conversazione tutta. Cercando un po' di semplificare la situazione, sicuramente lo Xinjiang è una parte di Cina importantissima, è quella che confina ovviamente porta nell'Asia centrale, quindi da lì ci colleghiamo a tutti i progetti della Belt and Road Initiative, quindi questo ambizioso tentativo di connettere la Cina dal suo interno e quindi offrire anche tante possibilità economiche legandola ai paesi che stanno più ovest, una parte della Cina che storicamente è stata povera, ma che è contemporaneamente ricchissima di risorse. Lo Xinjiang, ad esempio, è una di queste zone. Il fatto che ci sia una sorveglianza molto attenta nello Xinjiang è esatta, ci sono stati esperimenti testimoniati, e sono interessanti ad esempio le analisi del Merix, think tank tedesco, che appunto quando c'è stata, diciamo, quella ondata di sanzioni contro la Cina ha risposto sanzionando pure questo think tank. Che ad esempio hanno dimostrato effettivamente l'utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale proprio per riconoscere anche persone con la barba lunga, quindi un po' questi tratti che in qualche modo dovrebbero dirci se una persona è in qualche modo legata a un'etnia specifica e a questa, in particolare gli uiguri, quindi di fede musulmana e via dicendo. Poi è molto più complicata la questione proprio perché sta diventando un nodo di tensione tra la Cina e il resto del mondo. Secondo me è molto importante il fatto che sia una questione interna alla Cina e che però, in quanto questione interna alla Cina, che quindi per la Cina è sacrosanta, nessuno dovrebbe metterci parola, però in realtà è ovviamente presa di mira dagli Stati Uniti in particolar modo e poi dall'Unione Europea, e che quindi già costituisce un punto di forte tensione tra la Cina e l'esterno. Il fatto che appunto ci sia tutta questa tensione in politica estera cioè riflette poi la questione che anche dal punto di vista interno lo Xinjiang sia una regione in qualche modo instabile. È difficile in realtà valutare oggi perché la questione dello Xinjiang nasce ovviamente con delle istanze, delle richieste di indipendenza. Che poi si sono di quello che poi gli indipendentisti chiamano il Turkestan orientale, e quindi poi si sono legati un po' a doppio filo, complice anche tutto, diciamo, quell'enorme quantità diciamo, di movimenti islamici che si sono poi allargati in Medio Oriente, poi sono arrivati anche in Asia centrale, quindi si è legato un po' a doppio filo a questa già crisi internazionale preesistente. E in più ovviamente costituiscono un problema interno alla Cina perché proprio per queste istanze di indipendenza. Dall'altro lato c'è proprio questa questione dei campi di lavoro che in qualche modo porta avanti una cosa che in Cina esisteva da sempre, ma che ovviamente non dovrebbe più esistere nella Cina di oggi, quantomeno secondo un tipo di ragionamento dove, quantomeno che viene fatto dall'esterno, dove la Cina si è poi evoluta, si è portata avanti, è diventata tecnologicamente più avanzata, non esiste più, diciamo, delle forme di lavori forzati, che però tuttora è una narrazione che secondo me anche la Cina stessa fatica a gestire e che proprio per questo ne sentiamo parlare anche poco, nel senso che comunque non viene messa in discussione, così come non viene spesso in discussione una grande, enorme parte di quello che è il passato storico della Cina, almeno tra gli organi ufficiali. E, secondo me, quindi sì, la questione uigura ha soprattutto a che fare con delle tensioni internazionali e con la volontà, ovviamente, poi di riflesso della Cina di fare in modo che queste tensioni internazionali non entrino però poi e costituiscano una minaccia in qualche modo alla stabilità del governo cinese, che storicamente, ricordiamocelo, non vorrei usare il termine paranoico perché è un po' forte, però comunque molto preoccupato di quelle che potrebbero essere le influenze esterne nei confronti che potrebbero in qualche modo poi creare quel caos che tanto, tanto detesta Pechino all'interno del paese.
Beh, direi che con questa possiamo chiudere questo giro di intervista. Ti ringraziamo veramente tantissimo perché sei stata molto esaustiva e sei arrivata anche a questioni che insomma, su cui tenevamo ad arrivare. E boh, niente, direi che con questa possiamo chiudere.
Grazie mille davvero a tutti voi e grazie agli ascoltatori.